Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questo è l'anno dell'e-commerce, lo sappiamo, accelerato dai mesi di lockdown e dalla pandemia in generale. A ricordarcelo anche tutte le iniziative dei colossi, Prime Day, Single Day, Black Friday, la stagione è proprio questa. In questo contesto vi raccontiamo la storia in controtendenza di una startup italiana, una piattaforma e-commerce che vende l'artigianato made in Italy in Cina. Consumatori pronti a dire addio ai centesimi, la consultazione della Commissione europea in corso in queste settimane prelude alla loro definitiva scomparsa e al relativo arrotondamento dei prezzi, ma se non siete d'accordo c'è modo di partecipare alla decisione. Focus sui trend dedicato alle partnership inaspettate nel mondo dei consumi, dalle sneaker giocattolo al dentifricio griffato.
Quando uno nel mondo dice Made in Italy, ma ti si spalanca l'universo. Non so, passi da Giulio Cesare al Barolo, da Guglielmo Marconi alla mafia, da Michelangelo a Schettino. Made in Belgio. A cosa pensa il Made in Belgio? Ma forse i cavolini di Bruxelles? Ma no, ma nemmeno, perché l'orgoglio dei belgi e il piatto tipico non sono i cavolini, sono le patatine fritte. Ora, non è che se tu vai in California e ordini patatine fritte, il cameriere ti chiede, da suoi gusti deduco che lei è belga.
Proprio alla riconoscibilità dei prodotti made in Italy, al di là della notorietà di un logo, la piattaforma Mirta.com, startup italiana che promuove l'artigianato italiano nel mondo e che punta al mercato cinese con lo sbarco su Red, piattaforma di social commerce da 300 milioni di utenti. Ci racconta tutto il cofondatore Ciro Di Lanno.
Mirta è una bottega online, una piattaforma e-commerce che consente ai migliori artigiani italiani di raggiungere consumatori internazionali e viceversa consente appunto ai consumatori da tutto il mondo appassionati di Made in Italy, di fatto a mano, di prodotti unici, di entrare nelle principali botteghe del nostro paese tramite il digitale. Siamo partiti un anno fa focalizzandoci solo sul mondo pelletteria, quindi il nostro prodotto di punta era la borsa in pelle più ovviamente varia accessoristica. Due settimane fa in realtà abbiamo aperto una nuova grande categoria che è appunto quella del cashmere, quindi stiamo aprendo anche a quest'altro settore con l'idea, andando avanti appunto, di essere un'unica piattaforma che possa abbracciare il meglio appunto del digital.
La notizia di questi giorni è il vostro ingresso sul mercato cinese, un mercato importantissimo a poche settimane tra l'altro dal Single Day, che è il Black Friday cinese. Ecco, raccontaci cosa volete fare.
Il mercato cinese, ovviamente non siamo quelli dei primi a identificarlo, è il mercato più interessante per il lusso. Oggi già fa il 33% del totale del mercato e le previsioni al 2025 lo prospettano appunto a più di metà del mercato del lusso a livello globale. Quindi sicuramente il mercato più interessante, il mercato che sta evolvendo di più e su cui ne vediamo maggiormente un'opportunità di portare i nostri prodotti che sono completamente nuovi per questo mercato. La prima piattaforma che abbiamo scelto per partire è Red, l'analogo Instagram per il mercato cinese, che è molto focalizzato appunto su utenti molto giovani, conta già 300 milioni di utenti e nel 90% dei casi appunto questi utenti la utilizzano per scoprire nuovi brand, nuovi trend, prodotti unici che difficilmente possono trovare sul loro mercato appunto. Le nuove generazioni cercano un po' di distaccarsi da quelle che sono delle generazioni precedenti, cioè il grande brand, il grande logo in molti casi è visto come è associato anche al genitore. Quello che sta diventando cool è quello di portare alla ribalta brand nuovi e prodotti unici, che magari sono l'unico o tra i pochissimi ad avere e tra i primi a scoprire. Infatti quello che vediamo è che il 67% di questi nuovi consumatori ha come principale driver nell'acquisto di un prodotto quello che sia unico, che non sia, come dire, già trovato nella sua comunità. Nel 25% dei casi in queste nuove generazioni gli utenti cercano prima per qualità e per caratteristiche tecniche anche del prodotto piuttosto che per brand. Quindi vediamo effettivamente un forte cambiamento che c'era già prima del Covid, che il Covid ha accentuato dal nostro punto di vista. Ci sembra un ottimo fit, ecco, con i prodotti degli artigiani italiani. Il brand Made in Italy di per sé è un brand appunto molto forte, molto più forte di qualsiasi altro made in, in forte crescita, addirittura in mercati come la Corea, il Giappone, il 40-45% dei consumatori identificano il brand come Made in Italy come un brand di per sé e cercano il tag made in Italy all'interno dei prodotti. Quello però appunto che noi vedevamo andava a mancare era che in molti casi quel brand made in Italy è associato al grande logo, al grande brand, quando noi sappiamo nel nostro paese che c'è tutta una compagine di piccole e medie realtà artigianali che possono offrire un prodotto diverso, ed è questo quello che mancava. E quindi la nostra idea è stata di provare ad abilitare questi artigiani, queste piccole e medie imprese, ad arrivare su quei mercati difficili.
Cambiamo argomento, parliamo di una piccola grande rivoluzione che potrebbe arrivare presto per le nostre spese di tutti i giorni. Parliamo di monetine e prezzi, perché potremmo essere vicini alla scomparsa dei centesimi di euro. La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica che potrebbe sfociare nell'eliminazione delle monete da 1 e 2 centesimi e al conseguente arrotondamento dei prezzi. Nessun impatto sull'inflazione, sostengono alcuni, perché gli arrotondamenti per difetto compenserebbero quelli per eccesso, ma non tutti la pensano così. Ecco che cosa ci ha detto Vincenzo Don Vito, presidente di ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori.
La consultazione è partita lo scorso 28 settembre, durerà 15 settimane. C'è uno specifico sito che si trova facilmente sui motori di ricerca messo a disposizione, dove chiunque, operatore o consumatore che sia, può dire la propria opinione sulla possibilità di completamente far sparire il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi.
In questo contesto l'Italia però ha una situazione particolare, ricordiamolo.
Sì, l'Italia ha una situazione particolare perché dal 1 gennaio del 2018 si era già deciso di non coniare più queste monetine. Ovviamente le monetine sono in circolazione perché vengono coniate in tanti altri paesi e quindi ce le ritroviamo tranquillamente. Però già a suo tempo fu consigliato da parte del nostro legislatore di arrotondare tutti i costi a livello inferiore o superiore rispetto al prezzo proposto. Quindi ce ne sono abbastanza poche in circolazione in Italia, però ci ritroviamo sempre nelle tasche quando facciamo qualche acquisto, anche perché per esempio l'offerta 99 centesimi è sempre vigente a tutti gli angoli in cui andiamo.
Qualcuno avrebbe dovuto vigilare comunque sugli arrotondamenti?
Sì, il famoso Mr. Prezzi, quello che fu a suo tempo stabilito che doveva controllare l'andamento dei prezzi sul mercato. Ma non lo so, forse siamo un po' carenti noi, ma io stesso mi sono messo di impegno nel cercare sul sito specifico, anche presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e non ho trovato nessuna relazione che facesse riferimento a cosa è successo dopo l'approvazione di questo provvedimento che ha smesso di fare il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi.
Ecco, secondo voi la sparizione che cosa comporterebbe, secondo le vostre valutazioni?
Comporta quello che è già in atto sostanzialmente, che probabilmente ci rimettono i consumatori. Ovviamente il consumatore non è che fa caso più di tanto quando un prezzo è differente di 1, 2, 3, 4 o 5 centesimi anche, perché siamo portati a sminuire moltissimo dal punto di vista, diciamo, di contabilità economica, mentre siamo molto portati a considerare dal punto di vista pubblicitario ed estetico anche il prezzo, perché il famoso prezzo 99 centesimi o 1,99 o 4,99 continuano comunque ad avere la loro funzione e ad attrarre in qualche modo il consumatore, facendogli credere che 4,99 non siano 5. Quindi di fatto è già successo che arrotondamenti che dovevano essere, per esempio, se un prodotto costava 10,52 doveva costare 10,55, di fatto oggi viene proposto a 11, e invece la legislatura ad esempio si aveva detto che questo 11 doveva essere soltanto nel caso in cui il prezzo originario era di 10,57 o 58, insomma, ecco. In America, in Canada, in Australia ci sono da sempre ci sono i centesimi che circolano liberamente e nessuno si è mai sognato di abolire questo tipo di circolazione di monete, proprio per i consumatori ovviamente.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte parleremo di partnership inaspettate nel mondo dei consumi, dalle sneaker giocattolo al dentifricio griffato. Tra pochissimo.
Essere e avere.
Dimmi una cosa, Elliot. Sei un 1 o uno 0? È questa la domanda che devi porti. Sei un sì o un no? Vuoi agire oppure no?
Tu fissi lo schermo del computer da troppo tempo, amico. La vita non è un codice binario.
Ah no? Certo, ci sono i grigi. Ma quando arrivi al nocciolo della questione, dietro ogni scelta, c'è sempre un 1 o uno 0. O fai qualcosa o non la fai. Se esci da quella porta avrai deciso di non fare niente, di dire no. Il che significa che non tornerai più. Se te ne vai non farai più parte di tutto questo. Diventerai uno 0. Ma se resti, se decidi di cambiare il mondo, diventerai un sì. Diventerai un 1. Quindi te lo richiedo. Sei un 1 o sei uno 0?
Focus sui trend.
Il futuro è delle aziende collaborative, lo dicono in molti, e non solo dal punto di vista della gerarchia, dell'organizzazione interna, del marketing, sempre più aperto al dialogo con i propri consumatori, ma anche dal punto di vista delle altre aziende, altri brand, altri settori. Ecco perché le partnership, le azioni cosiddette di co-marketing, hanno spesso grande successo e non passano inosservate, soprattutto se inaspettate, spiazzanti in qualche modo. Sono quelle che abbiamo selezionato insieme a Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata.
Bentrovata a te e a tutti quanti.
Partiamo da due brand cult, diciamo così, di due settori completamente diversi, uniti in un bel progetto.
Troviamo Lego e Adidas, così per vedere cosa accade nel mondo della creatività, del consumo, da incroci e incastri creativi, e di incastri con Lego si può ben dire, un po' una maestra, no? Per bambini di tutte le età. Ecco, questa partnership inaspettata ha visto, come dire, la luce, è stata presentata con un teaser lo scorso 3 settembre sui canali social e media ufficiali di Lego per lanciare questo progetto. Lancio delle Adidas Originals ZX8000, un progetto creativo fra le due mega aziende. In effetti questo progetto si inserisce all'interno di un contesto di un progetto più ampio di Adidas, che va dalla A alla Z, anzi meglio dalla A alla ZX. È stato un progetto lanciato nel 2008 che porterà a avere 26 modelli esclusivi di questo modello, appunto, di sneaker. E quindi quest'anno toccava la lettera L, chi meglio di Lego poteva un po' dare questo tocco creativo veramente inaspettato. Le scarpe erano disponibili prenotandosi, poi con una fortuna nel sorteggio, il 25 di settembre, ma come sono fatte queste sneakers? Sono ovviamente progettate per rendere omaggio ai mattoncini Lego, che sono quindi caratterizzati da accostamenti molto colorati. L'estetica un po' così, come dire, colorata e vivace rende, come dire, l'espressione Lego nel tacchetto, nelle linguette, dei tocchi, degli accessori che riprendono i veri e propri mattoncini. Quindi la fortuna ai pochi che il 25 settembre se li sono aggiudicati sicuramente è un qualcosa che spicca nell'universo della creatività ed è inaspettato.
Un pezzo davvero unico. Secondo caso, questa è un'altra collaborazione che spiazza.
Sempre nel mondo dell'abbigliamento, ma guardando oltre. Ecco, in questo caso Supreme, che è un brand di streetwear molto noto e molto diffuso, lanciato negli Stati Uniti, ma conosciuto anche per delle collaborazioni creative particolari, questa volta si è lanciato con Colgate. Per cui qua troviamo veramente il mondo dei linguaggi altri, diciamo a volte sopra le righe e anche con dei segnali che anticipano sono modi e mode che arrivano a dialogare con il contesto del consumo di massa, del mainstream, del quotidiano, ecco. E in questo caso il suo prima lo fa con il mondo della cura personale, della domesticità. È interessante perché è stato lanciato nella pagina Instagram di Supreme, è proprio un flash di un tubetto di Colgate ma con il lettering di Supreme. Entrambe le brand hanno uno sfondo rosso scarlatto, quello che le contraddistingue. E in questo scambio creativo, quindi non soltanto la possibilità di trovare dei dentifrici Supreme al supermercato, ma anche la possibilità di acquistare anche online, volendo, delle magliette, delle felpe o degli accessori Supreme, ma con il logo Colgate.
Con il terzo caso entriamo nel mondo dell'automotive, che ultimamente sta esplorando molti mondi da agganciare, per così dire, in questo caso il real estate. Raccontaci.
È un automotive particolare, di lusso, stiamo parlando di Aston Martin, dai più conosciuta come l'auto di James Bond, e quindi una casa automobilistica che nel tempo ha sviluppato delle partnership, ha sviluppato delle possibilità di vedere la loro creatività e tecnologia anche verso altri mondi, però di fatto nel mondo del real estate non erano ancora arrivati, e in questo caso dalla casa su ruote di lusso che è l'Aston Martin, arriviamo a un vero e proprio progetto di dimore, che ha visto in queste ultime settimane una presentazione del primo pezzo, diciamo, perché sono veramente molto particolari e veramente unici questi progetti di casa che ruotano attorno al garage, un garage che è anche una galleria, trattando di proprietari di auto di lusso. In questo caso la ricca dimora particolare si chiama Sylvan Rock ed è nella Hudson Valley, a 2 ore da New York, ed è stata realizzata in collaborazione con uno studio di architettura statunitense. Quindi c'è stato questo servizio di progettazione collegato alla casa automobilistica per realizzare questa dimora, che è anche un rifugio in mezzo alla natura, che è anche una galleria per le auto possedute, con tutti i pregi, con tutti i servizi e con tutta l'alta qualità dei materiali che si possono immaginare. Una casa che può essere anche ufficio, che contiene una cantina per gli amanti dei vini piuttosto che la piscina, quindi diciamo tutto il meglio del servizio di lusso che ruota attorno alla visione, al gusto, al design di una casa automobilistica storica.
Chiudiamo non con un prodotto, ma con una campagna di comunicazione molto ben riuscita.
Qui torniamo alla vita di tutti i giorni e ai gusti ai quali tutti noi possiamo accedere. La campagna è stata pensata, creata da Ogilvy Hong Kong in particolare, insieme a Pizza Hut, per celebrare la nuova stagione calcistica europea, il campionato, no? In corso, e quindi anche nel tentativo di sollevare lo stato d'animo di appassionati che devono seguire da casa, Pizza Hut insieme a Ogilvy ha lanciato la possibilità di ricevere la pizza a casa, consumarla con i propri amici, ma una scatola particolare, una confezione di pizza che si trasforma in mini biliardino. Questa campagna, che va dal 6 ottobre al 20 ottobre, quindi c'è ancora qualche giorno, prevede 5 scatole di pizza da biliardino in palio, e quindi per averne una, per aggiudicarsene una a provare, occorre scaricare l'app di Pizza Hut, unirsi a un Players Club, questo club si chiama 12esimo giocatore e già dice tutto, e poi lasciare il commento creativo sulla pagina Facebook di Pizza Hut Hong Kong. E vedere poi come di fatto anche un cartone possa essere riciclato non solo in modo sostenibile ma anche creativo, e scatenare quel momento di convivialità attorno a un qualcosa che si può seguire in remoto.
Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
Un saluto, ciao.
il consumautore.
Francesco Morace, buonasera, bentrovato.
Buonasera Maria Luisa, a tutti i radioascoltatori.
Questo è lo spazio della riflessione finale, cerchiamo di contaminare l'analisi sui consumi allargando lo sguardo alla società e alle sue trasformazioni, lo facciamo appunto guidati da un sociologo. Francesco, da dove partiamo questa sera?
Partiamo da un libro che è ormai un caso internazionale, è un libro di un'autrice francese, Valérie Perrin, che si chiama Cambiare l'acqua ai fiori. È un grande successo anche qui in Italia, è la storia di una guardiana di un cimitero, di un piccolo paese in Borgogna. La cosa che a noi sembra importante e interessante è che è un libro molto attento, diciamo, all'elaborazione del lutto. Insomma, ci troviamo un po' tutti in questa situazione oggi, che non è solo il lutto per le persone care, ma anche di abitudini, consuetudini che siamo costretti ad abbandonare. Quindi ci sono delle riflessioni molto profonde che evidentemente hanno colpito i lettori, dato il successo del libro.
Tu mi hai sottolineato, in questo periodo dobbiamo pronunciare tanti addii, appunto, non solo per le persone care, ma anche per le ritualità di un tempo. Bisogna convivere con questa assenza e crearne di nuove.
E in questo senso il libro, in ogni capitolo del libro c'è qualche indicazione, c'è una frase, ti faccio un esempio: imparate a dare assenza a chi non ha capito l'importanza della vostra presenza. Ecco, questa è una cosa che un po' tutti stiamo facendo, no? Ci mancano le cose che alla fine ci sembravano normali e le desideriamo in modo nuovo, quindi il rapporto tra assenza e presenza anche nelle aziende credo che sia decisivo. Dobbiamo ricostruire spesso i legami con i nostri colleghi, gestendo in modo magari creativo lo smart working o la presenza in ufficio. Ecco, siamo tutti un po' coinvolti in questa esigenza di ricostruire dei riti che davamo anche per scontati in passato.
Grazie a Francesco Morace, essere avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.